Salve, buongiorno a tutti e oggi vi parlerò appunto dello stato nutrizionale nei pazienti in critical illness, ossia tutti i pazienti ammessi nelle rianimazioni o terapie intensive di qualsiasi natura. Prima di tutto dobbiamo parlare di una definizione. Le prime definizioni sono state date appunto dall'Academy of Society and Parenteral Nutrition e dall'Academy of Nutrition, in quanto hanno definito la malnutrizione come una qualsiasi variazione del grado di nutrizione, sia come sovra o sottonutrizione, che abbia portato appunto alla variazione della composizione corporea. E da cosa è data questa variazione della composizione corporea? L'Aspen ha definito che necessitano due elementi fondamentali dei seguenti, come l'energia insufficiente, perdita o assunzione di peso, perdita di massa muscolare, perdita di grasso sottocutaneo o accumulo di liquidi localizzato o generalizzato o riduzione dello stato funzionale. Ma come possiamo inquadrare la malnutrizione nelle terapie intensive? In realtà ha un altissimo tasso di incidenza, infatti ha una prevalenza intorno ai 38-78%, secondo un articolo appunto del 2020. Uno stato di malnutrizione è associato a un peggioramento degli esiti come la degenza prolungata, l'aumento dell'assistenza con ventilazione meccanica, aumento del rischio di contrarre infezioni, sviluppare piaghe da decubito e aumento di tassi di riammissione, morbilità e mortalità. Da cosa è scaturito questo evento di Cuberson? Allora, prima di tutto, deve esserci un supporto nutrizionale appropriato per i pazienti in critical illness. Quindi sono tutti quei pazienti che hanno presentato una situazione clinica di trauma, sepsi, una Kress syndrome, ustioni o interventi di chirurgia maggiore. E questi, a seguito appunto di questo ricovero, hanno presentato uno stato ipermetabolico, quindi le loro condizioni cliniche necessitano di un ulteriore supporto proteico. Questa condizione critica determina il rilascio sproporzionato di citochine e ormoni dello stress che alterano il metabolismo energetico e proteico alla fine di portare la malnutrizione. Durante la malattia critica catabolica si verifica un'eccessiva degradazione proteica, la quale va a determinare una perdita di proteine che può essere fino a 12-16 grammi al giorno. Tanto che in alcuni casi, come un ustione maggiore o una Kress syndrome, arriva fino a 30 grammi al giorno. Allora, da qui l'evento di Cuberson, che è appunto un evento che è stato studiato già negli anni 70, afferma che è caratterizzato da due fasi. La prima fase è una riduzione della gittata cardiaca e della temperatura corporea, caratterizzata anche da una fase di flusso, dove c'è un aumento del dispendio energetico e marcato metabolismo. Questa prima fase si divide in due elementi tempistici, che è il periodo iniziale di 48 ore, e poi arriva l'elemento tardivo, che prosegue nei 5-7 giorni. La seconda fase invece è caratterizzata da un miglioramento clinico, da uno stato infiammatorio e catabolismo proteico persistente, e quindi si sviluppa la cosiddetta malattia cronica, il post-intensive care syndrome e la perdita di muscolo o fragilità che determina appunto il quadro clinico di sarcopenia. Questo è il concetto, la base concettuale su cui si fonda la malnutrizione nei pazienti in critical illness. È stato identificato da Ferri nel 2020, appunto definisce che la malnutrizione nei pazienti in critical illness è caratterizzata da una riduzione dell'immagazzinamento proteico e un inadeguato immagazzinamento dei micronutrienti e questo porta a una compromissione del metabolismo tissutale. Ma quali sono gli effetti clinici? Sicuramente la stanchezza, l'incapacità di rigenerare lesioni da decubito e inadeguatezza del sistema immunitario. E tutto ciò porta a un prolungamento dell'assistenza alla ventilazione meccanica e all'acquisizione di infezioni. Tutto ciò determina un rallentamento della fase riabilitativa del paziente in critical illness. E gli esiti sul nostro sistema sanitario riguardano appunto l'aumento della mortalità, l'aumento della durata della degenza e l'aumento dei costi per la degenza. Cosa ci dice la letteratura? La letteratura ci dice che esistono delle scale che servono a diagnosticare la malnutrizione. Questo studio è del 2021 della collega Tiella, che ha praticamente identificato come diagnosticare la malnutrizione in critical illness. E questo è stato chiamato il Global Leadership Initiative on Malnutrition, ossia il GLIM, che è caratterizzato da quattro elementi. La SGA, che è la valutazione globale soggettiva come gold standard. Poi c'è il FEMI, che è un indice di massa magra. La misurazione viene eseguita utilizzando l'analisi dell'impedanzometria. E poi c'è il phase angle, o l'angolo fase. Questo praticamente è un elemento derivato dal metabolismo cellulare. E poi abbiamo il Pandora. Il Pandora è un altro elemento fondamentale per diagnosticare appunto la critical illness, la malnutrizione e la critical illness, ed è un punteggio di valutazione del rischio di esito derivato dal paziente e dalla nutrizione. Infatti prevede la mortalità sulla base di 7 parametri, che sono l'età, l'assunzione di nutrienti nelle ultime 24 ore, l'indice di massa corporea, la mobilità, lo stato dei liquidi, che è il principale criterio diagnostico, e poi il Nutrition Day. Qual è il razionale del nostro studio? Ci sono notevoli strumenti per il quale effettuare una diagnosi di malnutrizione, ma a noi non ci interessa come infermieri fare la diagnosi di malnutrizione, ci interessa prevenire. E quindi qual è uno degli elementi? Appunto la TAC, l'ecografia e la BIA. Ma questi sono degli strumenti che è difficile seguirli per determinate criteri. Per esempio la TAC può essere seguita per altre valutazioni ed è difficile darla come motivazione per una malnutrizione. E l'ecografia può essere influenzata dall'accumulo di liquidi a livello muscolare, e per eseguirla occorre eseguire una compressione sul muscolo e quindi diventa operatore dipendente. Inoltre, utilizzando questo esame strumentale, non sono stati definiti valori limiti del rischio malnutrizionale. Sebbene la valutazione nutrizionale sia raccomandata dalla Society of Critical Care Medicine e dall'ASPEN e rappresenti un elemento fondamentale nella cura dei pazienti critici, viene spesso integrato nella terapia intensiva, forse viene spesso rilasciato appunto dagli infermieri intensivisti, non danno questo peso, e questo in letteratura è stato dato proprio da un gap conoscitivo, cioè non vengono abbastanza informati sulla malnutrizione della critical illness. Sulla base della recente letteratura è stata affermata l'importanza di sviluppare una scheda di valutazione del rischio precoce di malnutrizione per i pazienti in condizioni critiche. Esistono strumenti di valutazione nutrizionale che prevedono l'utilizzo di diverse scale, ma non l'inclusione di valori di laboratorio precoci. Allora, si è identificato un gap in letteratura, quindi esiste una diagnosi di malnutrizione, esistono esami strumentali ma non usufruibili, esistono scale di valutazione del rischio nutrizionale ma non includono lattati ed albumina, non esiste una scheda di valutazione infermieristica del rischio di malnutrizione precoce nei pazienti in critical illness, che è un obiettivo secondo Brunner nel 2021, che afferma che prevenire la malnutrizione nei pazienti critici diventa un obiettivo e competenza infermieristica. Quindi qual è il nostro obiettivo? È quello di identificare la correlazione di alcune variabili per definire il rischio di malnutrizione nei pazienti ricoverati in terapia intensiva nelle prime 24-72 ore per la costruzione di una scheda infermieristica di valutazione precoce dello stato nutrizionale. Come si è sviluppato il nostro studio? Era un campionamento di convenienza di 103 pazienti monocentrico, la raccolta dati è avvenuta da aprile e settembre 2022, i criteri di inclusione prevedevano uomini e donne maggiori di 18 anni, ricoverati in terapia intensiva nelle ultime 72 ore e pazienti con malattia critica. È stata data parere positivo da parte del comitato etico dell'ASL Campania. Il questionario era costituito da 25 item, ovviamente basati sulla letteratura, dati socioanagrafici, dati antropometrici, presenza o assenza di ventilazione meccanica, se si riceve sedazione, se presentano lesioni da decubito, evacuazione e tipologia tramite la Bristol Scale, procinetici e gastroprotettori, rischio di nutrizione con la scala NRS 2002, che appunto presentava come cutoff maggiore o uguale a 3. E poi il rischio specifico nel paziente critico tramite l'EMNUTRIC, che valuta APAche, SOFA e interleuchina 6 e presentava come cutoff un valore maggiore o uguale a 5. Abbiamo utilizzato delle statistiche descrittive, delle statistiche di correlazione che utilizzano appunto la Taudi-Kendall e l'R di Parson, una nuova fattoriale per identificare l'effetto tra le variabili e una significatività allo 0,05. Cosa hanno mostrato i nostri risultati? Hanno mostrato che il campione a 72 ore era un campione prevalentemente in sovrappeso, con un 28,27 di BMI, un rischio nutrizionale già di 3,38 e un livello di albumina già molto basso nelle prime 72 ore, di 3,06. Quindi i nostri pazienti si presentavano maggiormente senza nessun tipo di sedazione per il 66% nelle prime 72 ore e nel 19,4% con una nutrizione enterale. Uno dei dati più importanti che è emerso dal nostro studio è stata la correlazione tra le variabili nominali, in particolare tra sedazione, ventilazione e rischio nutrizionale specifico critico. E questo ha dato come indice che potevamo aspettarci un rischio nutrizionale molto elevato nei pazienti sedati e ventilati meccanicamente. Ma un altro elemento da studiare e molto importante è appunto l'elevato rischio nutrizionale nei pazienti non sedati e non ventilati meccanicamente. Altro dato importante è stata la correlazione significativa in questo scatter plot, che appunto rappresenta una correlazione diretta dove all'aumentare del lattato aumentava anche il rischio nutrizionale. E un altro dato significativo invece è la correlazione tra rischio nutrizionale generico e l'albuminemia. Infatti, questa è una relazione inversamente proporzionale dove all'aumentare dell'albuminemia si riduceva il rischio nutrizionale. In conclusione, cosa possiamo dire? Possiamo dire che questo strumento è uno strumento che potrà essere utilizzato, ma con determinati accorgimenti, in particolare sulla ventilazione meccanica, introducendo la diuresi, poiché la ventilazione meccanica sarà necessario identificare se è un tipo di ventilazione che supporta o controllata, poiché richiede un dispendio energetico molto più elevato in quella da svezzamento e nel weaning respiratorio. L'output, quindi la diuresi, l'idratazione, il tipo di sedazione, e in particolare bisogna fare attenzione a un tipo di dato che è emerso, ossia quello che i pazienti che non sono né ventilati meccanicamente e né hanno una sedazione non hanno un supporto nutrizionale adeguato. E questo perché? La letteratura ce l'ha spiegato nel 2021 tramite uno studio di Jared, che appunto afferma che il 60% dei pazienti a respiro spontaneo che non ha una nutrizione enterale, non ha sedazione, non ha ventilazione meccanica, consuma soltanto un terzo dei pasti in rianimazione o terapie intensive. E questo è un dato allarmante, poiché per nostro stigma pensiamo che un paziente già svezzato da ventilazione meccanica o sedazione sia in grado di alimentarsi. Invece quello potrebbe essere il nostro allarme. Per studi futuri sarà importante sviluppare una scala multidimensionale che inserisca tutti questi output e in particolare uno studio longitudinale dove sarà importante identificare se attivando, come dice Brunner, un percorso, un pathway per ridurre appunto il rischio nutrizionale, in questo modo riduciamo anche il post-intensive care syndrome e quindi determinate sequele sul sistema sanitario. In particolare dare strumenti scientifici agli infermieri intensivisti genera elevate ed altre competenze professionali. Grazie dell'attenzione.